in tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Eccoci 14:11 in diretta con Palla in Tribuna qui su Radio Parma, SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Tantissimi temi, tantissimi gli argomenti da trattare questo pomeriggio, anche perché alle 15 ci sarà la conferenza stampa di Graziano Pellè, ve la poi proporremo nel in Sport Today questa sera su 12 TV Parma a partire dalle ore 19:15 e poi anche nel telegiornale del TG Sport delle 19:50. Sarà interessante capire come sta Graziano Pellè, come ritorna in campo soprattutto ad allenarsi dopo un periodo di inattività, dopo avere rescisso il contratto con la Cina. Insomma, tante cose da capire. Noi cercheremo di capire, insomma, come potrebbe inserirsi nello scacchiere del Parma e se potrebbe già esserci per lui la possibilità di scendere in campo con il Verona, anche se per quanto riguarda la punta centrale D'Aversa spera di recuperare Andreas Cornelius almeno per una parte della partita e poi scegliere tra Ziyech, già debuttante nella sfida persa con il Bologna, oppure lo stesso Graziano Pellè. E perché anche non dimentichiamo che c'è anche l'ipotesi di vedere un centravanti di manovra, falso 9, chiamatelo come volete, potrebbe essere questo un ruolo adatto anche per Juraj Kučka. Tante ipotesi, queste le prime, ma sulla formazione, sulle aspettative del Parma in vista della sfida del Bentegodi di Verona, fa chiarezza nel servizio Alberto Rugolotto.
Uno scatto d'orgoglio dei veterani crociati, una mano alzata come a dire io ci sono dai nuovi arrivati, chiede risposte Roberto D'Aversa, un sussulto da un gruppo che ora più che mai sembra aver bisogno della classica scintilla per sbloccarsi. Perché se il Parma è penultimo, con il peggior attacco e la seconda peggior difesa, è inevitabile parlare di limiti tecnici e tattici, di qualità ma soprattutto varietà della rosa. Ma è altrettanto vero che come valori sulla carta i crociati continuano a potersela giocare con diverse altre squadre e che tanti giocatori sono gli stessi dello scorso campionato, quando arrivò una salvezza tranquilla pur a fronte di un finale negativo. Cerca di passare questi concetti D'Aversa al centro sportivo di Collecchio. Da ieri sono di nuovo in gruppo Jacoponi e Pezzella e la loro disponibilità potrebbe cambiare le scelte di modulo e formazione. Non sono al 100%, ma almeno per la panchina ci saranno, dando eventuali soluzioni per quel 3-4-2-1 o 3-5-2 utilizzato dal tecnico abruzzese contro il Bologna. Altre incognite riguardano centrocampo e attacco. Hernani scalpita, ma è Cipriani il primo ad insidiare Brugman per una maglia da titolare. In attacco tutto fa pensare al debutto di Zirkzee dal primo minuto, con Pellè pronto a subentrare. L'ex nazionale azzurro sarà presentato oggi a porte chiuse al Tardini e sarà proprio lui a fornire i dettagli sul suo stato di forma. È pronto sì, ma solo per uno scampolo di gara.
Palla in tribuna.
Allora, come ho detto, messaggio al 333-9200-170. Già il primo messaggio: speriamo che chiunque vada in campo con il Verona dia il massimo. Ieri a Calcio e Calcio le parole del Dido sono state chiare. Non contano i nomi, contano le volontà. E questo Parma deve assolutamente dimostrare di volersi salvare. Tra poco vi faremo anche sentire un brano di quanto detto ieri da Domenico Di Donna a Calcio e Calcio. È stato ospite della trasmissione di 12 TV Parma. Ma prima sentiamo il nostro primo ospite con noi. Lo ringraziamo. Dalla Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giuseppe, a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Si sta caricando fra i tifosi questa sfida con il Verona di tante motivazioni e i tifosi lo scrivono, cercano anche se a distanza, ahimè causa Covid, di stimolare ancora di più la squadra. C'è la consapevolezza da parte di tutta la città, di tutta la tifoseria, crediamo anche degli spogliatoi, di come questa sfida sia un po' un segno importante di quello che può riservarci il futuro?
Ma sì, perché si diceva, ahimè, la stessa cosa un po' anche prima del derby con il Bologna, ma è arrivato in circostanze, diciamo, è stata la prima partita post mercato, arrivata quasi subito dopo, eccetera. Adesso non ci sono più scuse né per gli inserimenti né per quant'altro. Personalmente ritengo che già dalla formazione che metterà in campo D'Aversa si potrà capire qualcosa, perché ahimè devo dire il grosso della vecchia guardia ha dimostrato finora che quest'anno non c'è mentalmente, non so dire i motivi perché non voglio fare troppo il dietrologo, però a parte qualcuno è una squadra assolutamente poco reattiva. Qualcuno, purtroppo i giovani arrivati in estate, qualcuno non si è dimostrato all'altezza, però ad esempio Mihaila nelle occasioni in cui è stato chiamato alla prova, ad esempio anche contro il Bologna, è stato l'unico che ha avuto un'occasione importante, poi l'ha sbagliata, però casualmente, o forse non tanto casualmente, il pallone che l'ha messo davanti alla porta in condizioni di segnare è arrivato da Zirkzee e l'uomo, cioè Mihaila, era lì. Cornelius praticamente in tutte le partite che ha giocato finora sarà indisponibile, però anche il numero dei tiri che ha fatto è disarmante, non credo sia arrivato a 10 tiri nello specchio della porta in tutte le partite che ha giocato. Quindi vedremo, un po' di aria nuova in cucina, soprattutto da metà campo in avanti ce n'è bisogno, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. Io faccio un esempio e devo dire che anche questo, io in questo do la colpa ad Aversa, non do colpe più di tanto perché poi dopo c'è il tiro al piccione, prima era Liberani, adesso D'Aversa, poi è Carli, ma non è questo. Però Gierz, giovane 17enne, comprato in estate, esordito per necessità assoluta perché non c'era nessun difensore centrale disponibile contro il Sassuolo, ha fatto una partita assolutamente impeccabile, quasi da veterano. E poi è stato chiamato a giocare anche in Coppa Italia e ha ben figurato anche in Coppa Italia. Vista la prestazione di Bani, giocatore pronto, esperto di Serie A, domenica contro il Bologna, io non credo che Gierz avrebbe fatto peggio, con una differenza, che Gierz è un giocatore di prospettiva che anche in futuro, anche se dovessimo andare malauguratamente, ma mi auguro assolutamente di no, in Serie B, è un giocatore che può essere un importante prospetto per il Parma. Bani, insomma, ha fatto vedere domenica che qualcosa evidentemente sarà ceduto, qualche motivo c'era. Ecco.
C'è un nostro amico da casa che subito ti risponde, concetti chiarissimi quelli di Zurlini, condivisibili, ma temo che D'Aversa debba fare anche un po' di politica, tra virgolette, nello spogliatoio, bocciare subito i senatori o quelli che hanno più campionati alle spalle potrebbe essere destabilizzante.
Ma è vero, ma ormai c'è poco da destabilizzare, cioè noi abbiamo 13 punti e per salvarsi diciamo 38, 39, 37, la 40 è la fatidica quota. Comunque bisogna fare, come ha scritto Paolo Grossi benissimo sulla Gazzetta di Parma, 24-25 punti per salvarsi in 17 partite, quindi bisogna cambiare marcia. Io non dico tutti, per esempio, visto che a me non dispiace anche fare nomi, Kučka è un giocatore che se finalmente lo lasciassero in un ruolo definito potrebbe dare molto alla causa del Parma. Quest'anno ha giocato dappertutto, a destra, a sinistra, offensivo, in mezzo a fare il semiregista, un po' dappertutto. Però
ha fatto tre reti che sicuramente non è la sua caratteristica principale, quella di segnare.
Ma è anche uno dei pochi che ha sempre provato a tirare in porta, per esempio, cosa che altri invece hanno annunciato. Non dico che insomma che ci sia la necessità, cioè non è che bisogna rivoluzionare la squadra, ma 3-4 innesti di giovani, io dico che la squadra peggio di come è andata finora difficilmente potrebbe fare, perché non tanto i risultati, ma le ultime prove sono state disarmanti, perché quella contro il Bologna è stata una prova disarmante per la pochezza, non tanto per il fatto di perdere 3-0 che ci può anche stare, non è il risultato in sé, ma sono le prestazioni che non convincono. Ecco, e quindi mi dà l'impressione che alcuni di questi giocatori soffrono quasi il fatto di essere qua. Un Gervinho è sempre stato caratterizzato da una certa indolenza in alcune partite, ma ultimamente sembra un altro giocatore, non credo che abbia problemi fisici, e quindi o bisogna fargli scattare qualcosa come molla, o altrimenti insomma tanto vale che si provi qualche giovane, insomma, che magari sbaglierà, magari non farà benissimo, magari Gervinho si arrabbia, però magari il giovane ha voglia di giocare e almeno fa vedere qualcosa, poi i risultati ci devono essere.
Assolutamente. Sì. Ti leggo questi messaggi. Cucu dopo alla destra, anche falso 9, no, vi prego, tutto, facciamolo giocare tutto nel suo ruolo, che è fortissimo. Nel suo ruolo ha ragione. Poi ci scrive ancora Rino, un grande abbraccio a Rino, che dice: Ciao Beppe, ma siamo sicuri che i genitori, che i giocatori, che i genitori, che i giocatori si vogliono salvare? No, questo non lo posso.
No, questi non sono. È proprio una questione di, come dire, di armonia o comunque di feeling che si crea nello spogliatoio. Quest'anno non c'è quell'armonia, quella che anche negli anni scorsi ci sono stati dei periodi di grossa crisi per Daversa, a parte il periodo post-lockdown, che quello è anche stato un po' particolare, ma sono stati periodi in cui la squadra, ma non c'è mai stata l'impressione di uno scollamento così totale, cioè c'erano delle prestazioni molto negative, poi seguite da prestazioni dove però vedevi la squadra che man mano accennava a riprendersi. Qui c'è quasi, come dire, una rassegnazione, non il giocare contro l'allenatore, ma la rassegnazione di non ci riusciamo, ecco, ed è questo che mi suona strano, ecco, perché succedeva con Livrani, poi è arrivato Daversa, sembrava un piccolo risveglio nelle prime partite, poi si è subito il gol al 94esimo contro il Sassuolo e da lì la squadra si è nuovamente spenta. Però ad esempio è un altro torneo, ma in Coppa Italia contro la Lazio, dove c'erano gioco forte per il turnover, inserimenti di alcuni giocatori nuovi, la squadra insomma qualcosina ha mostrato. Giusto per chiudere coi nomi, una grossissima delusione per quanto riguarda quelle che erano le premesse, così quella di Cipriani, che era forse l'acquisto più eclatante del mercato estivo, e finora tutte le volte che è stato impiegato non ha mai fatto cambiare passo. Altri giocatori qualcosina hanno fatto vedere, lui no, ecco, questo dispiace perché era forse l'acquisto più importante. Gli altri erano giovani di prospettiva, lui ha 25 anni, quindi è un giocatore fatto e finito ormai.
Gagliolo non può fare l'esterno sinistro né in una difesa a 4 né come quarto a centrocampo. Abbiamo bisogno di esterni che spingano, siano veloci e soprattutto sappiano crossare, perché già abbiamo problemi ad arrivare in zona gol. Se poi non riusciamo nemmeno a metterne i palloni in mezzo dalle fasce, allora sarà sempre più difficile fare gol. Questo ce lo scrive Daniele. Tu che dici?
È vero, ed è appunto però con i giocatori della vecchia guardia a disposizione che questa carenza è di fatto. Appunto al mercato ed è stato fatto anche da altri, che non è stato preso nessun centrocampista che poteva fare gli inserimenti, insomma il sostituto di Scottarella, ecco, per capirci, ma anche quello fa parte poi di uno spirito, ecco, quello che serve a questo Parma è uno spirito diverso, cioè non di rassegnazione, ma ce la giochiamo fino in fondo, poi come va. Ma con Bologna si è preso 2 gol sulle prime 2 volte in cui Bologna si è portato in avanti, dopodiché la squadra si è totalmente spenta, come è successo tantissime altre volte peraltro quest'anno, senza reagire, e poi un po' nel finale con i cambi che ha fatto Daversa si è visto qualche sprazzo, vabbè il terzo gol non conta perché si è preso in contropiede quando la squadra cercava ancora di andare avanti, però dopo 2 gol presi così almeno ti aspetti una reazione di, non so, di rabbia, di istinto, qualcosa. Invece no, nel finale del primo tempo si è visto poco o niente dopo che il Bologna era sul 2-0, e questo è una costante che non si capisce perché, o meglio sì, poi l'estate, tutte quelle cose, ma ormai sono passati 4-5 mesi dal cambio di proprietà, dalla nuova dirigenza, cioè, qualcosa si dovrebbe essere stato digerito, no? Nel complesso. Invece non si è accesa la scintilla, sinceramente non capisco perché. Devo dire che con il ritorno di Daversa io mi aspettavo una reazione almeno d'orgoglio della squadra, ma alcuni della vecchia guardia veramente non hanno neanche avuto questo tipo di reazione, questo mi ha stupito molto.
Assolutamente sì, grazie Gianluca Azzolini di essere stato con noi.
Grazie a te Giuseppe e grazie ai radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, questa è l'analisi di Gianluca Azzurlini. Vi leggo questo messaggio di Giorgio. Ricordate al di là di tutto che a gennaio e febbraio sempre mesi da pochi punti, dal 1989 sempre periodo di crisi, anche con Nevio. Grazie Giorgio di questa statistica che insomma non avevamo colto così nella sua ampiezza. Sapevamo insomma delle crisi che avevano caratterizzato le ultime stagioni, non avevamo visto così in avanti, però mi ricordo bene con Nevio Scala l'anno della promozione, un momento molto difficile. Adesso che Giorgio me l'ha fatto ricordare, insomma è stato proprio così. Un po' di musica, poi torniamo in diretta. Allora, di nuovo in diretta, 14:29, ieri a Calcio e Calcio, ed è un tema che è caldissimo, ne avete parlato in tanti, il tema della società. Si è discusso, si è parlato della necessità di inserire nuove figure, proprio su questo tema ieri è stato molto incisivo Luca Ampolini. Poi vi leggo un messaggio che è arrivato ieri sera durante Calcio e Calcio, che non è stato letto in diretta perché è arrivato fuori tempo massimo, ma è molto interessante questa considerazione che ci arriva da Parma a Partecipazioni Calcistiche. Ora però, quanto detto ieri da Luca Ampolini della necessità di un uomo in più in questa società, soprattutto per questi momenti difficili come quelli che stiamo vivendo.
Io credo che in questa società ci sia una famiglia che sta investendo in maniera spropositata e straordinariamente proficua per il movimento del calcio che conta Parma, e questo è il primo dato di fatto da cui non si può prescindere, e è una famiglia che sta dimostrando entusiasmo, che sta dimostrando attaccamento e quant'altro. Non ci sono aggettivi, guardate il Parma quanto ha speso. È chiaro però che è una famiglia che deve avere una certa esperienza in questo mondo. Io fossi Kraus, ma non è detto che la mia sia la ricetta giusta, e ci mancherebbe altro, fossi Kraus sarei arrivato qui con un personaggio del mondo del calcio piuttosto navigato, che potesse fare le mie veci durante la mia assenza e potesse aiutarmi a conoscere meglio il calcio italiano.
Però, scusami, posso anche essere d'accordo, e si possono anche fare dei nomi tipo, no?
Ma sì, la figura
però
di Baldini
primo di gennaio, più o meno dalle feste, mi sembra che Kraus sia
sempre qua,
stabilmente a Parma.
Ho capito, ma il fatto che...
No, allora lui può anche pensare, la società è mia, e quella persona che fa, può anche pensare, io spero che lo pensi, e quella persona che si fa sentire, pratico, eccetera, eccetera, divento io. Il problema è i modi. Cioè, dobbiamo avere uno che va negli spogliatoi a ribaltare lo spogliatoio per far capire a un giocatore che prende 1 milione di euro che deve impegnarsi?
No, ma non è quello, allora... non è solo un discorso legato a quello che entra nello spogliatoio e ribalta lo spogliatoio. è una sorta, dal mio punto di vista, di consigliere e una sorta di personaggio che conosce in maniera molto meticolosa il calcio italiano. Quindi una figura dirigenziale di un certo livello che conosca il calcio italiano meglio dello stesso Kraus, perché è normale che lui arrivi, abbia grandi capacità di investimento, abbia grande voglia di fare bene, ma è normale che magari debba ancora conoscere tutte le sfaccettature di questo
movimento. Ma siccome le figure di riferimento ci sono già, stai dicendo che non sono all'altezza, quindi...
No, non ho detto che... No, non è vero che ci sono già.
Non è vero che ci sono già, ha detto Luca Ampollini. Insomma, l'esempio chiaro di un direttore generale, di un multioperativo, questo è quello che ha indicato. Via messaggio, Luca Ariani, presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche, al 333-9200-170, ci ha scritto: volevo confermarvi che il presidente Kyle, intervenuto 10 giorni fa all'assemblea di PPPC, ci ha assicurato che intende inserire 2 nuove figure dirigenziali apicali quanto prima. Questo va anche a replica risposta di quanto ieri abbiamo commentato. Anche se c'è da dire, in questo momento all'interno della nuovo dirigenza, il nuovo organigramma del Parma, presidente Kyle Kraus, consiglieri delegati Tanner Kraus e Oliver Kraus, poi il direttore sportivo Marcello Carli, vice direttore sportivo Alessandro Lucarelli, poi andiamo direttore operativo Stefano Perrone, direttore amministrazione, finanze e controllo Valerio Casagrande, direttore area ricavi Luca Carra, segretario generale Alessio Paini, poi via via tutte le altre figure partendo dal team manager Alessio Cracolici e responsabile della comunicazione Nicolo Fabris. Questa è la situazione. Luca Ariani, presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche, ci ha dato questa indicazione molto importante. Vedremo se saranno le 2 figure già inserite, Tanner e Oliver Kraus, oppure arriveranno altre figure. Un tema questo che ognuno fa quello che vuole, ogni presidente, ogni proprietario fa quello che vuole di una società, ma questo è un tema che giustamente ne parliamo, perché è un tema che i tifosi continuano a sottolineare chiedendo proprio conferma se c'è la volontà di mettere questa figura che è presente in molte società di calcio. Queste le parole di Luca Ampollini, questa è anche la importante considerazione che ci ha mandato il presidente di Parma Partecipazione Calcistica. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Può un prodotto di qualità farti risparmiare di più? Alla Coop sì!
Ritorna la convenienza quotidiana Coop. 350 prodotti a marchio Coop a prezzi bloccati fino al 31 maggio in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0. Scegli anche tu un risparmio di valore. Siamo quello che scegliamo.
Lo senti anche tu?
Sì! Ma che cos'è?
È il ritmo della convenienza di Parma Retail. Ci aspettano i saldi invernali con occasioni per ogni gusto e tantissimi negozi all'aria aperta. Da Parma Retail è tutta un'altra musica. Cosa stiamo aspettando?
Scopri orari e promozioni sulla nostra pagina Facebook. Ti aspettiamo in via Samuel Morse 14 a Parma.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Allora, chiedo venia al presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche, Lauro Ariani, non Luca Ariani, segreto. Gli sms sono piccoli, io cerco strenuamente di non portare gli occhiali da lettura. Ma una battuta per dire comunque come questo messaggio è stato importante per sottolineare un passaggio societario molto sentito e più che sentito discusso dai tifosi come tanti temi. Come ieri a Calcio e Calcio, molto sentita, molto cliccata, molto commentata sui social anche la butade del grande Domenico Di Donna. Il Dido è stato ospite da noi, insomma ha caricato la squadra e ha detto dobbiamo salvarci tutti assieme. Il suo è stato un appello molto forte, anche con parole colorite come è la figura del dito, ma insomma da sentire che tutti voi avete seguito con attenzione, che oggi state commentando sui social. Sentiamo un pezzettino di quanto ci ha detto ieri in diretta su 12 TV Parma.
Io questo mi sono chiesto lunedì: di chi è la colpa di tutta questa situazione? La colpa secondo me è di tutti. Io ci metto nel calderone tutti, a partire, l'unica colpa che può avere Krause è la poca esperienza, perché ci ha buttato dentro tanti di quei soldi che Dio solo lo sa. Poi piano piano andiamo a scendere. E chi ha comprato i giocatori? E chi ha voluto Liverani? Però lasciamo perdere anche questa accusa a Carli. Io sarei contentissimo che Carli a fine campionato mi dice: oh, ma te sei indeficiente, hai visto che ti ho salvato la squadra? Figa, ma son contento da Dio. Io sarei l'uomo più contento del mondo. Ma via, ma, cioè, ha comprato di tutto di più. Va bene? Però adesso i fatti non gli stanno dando ragione. Poi scendiamo ancora. Di chi è la colpa? Dei tifosi, dei giornalisti. Io oggi ho avuto un miliardo di telefonate e non ho più risposto al telefono. Quello che abbiamo avuto, vi spiego cosa è successo, perché voi non c'eravate al nostro incontro con i calciatori.
Sì.
A distanza siderale, vabbè. E gli è stato detto, perché io non sono, cioè, che boys, io oramai sono vece, però vabbè, faccio sempre parte dei boys, sono orgoglioso tra l'altro. E i boys gli hanno chiesto l'impegno, gli hanno chiesto la forza, gli hanno chiesto tutto ai giocatori, sia ai vecchi che ai nuovi. Dopo salta fuori, ma adesso parliamo di nomi, è saltato fuori Bruno Alves, che ha detto: no, ma io sono 2 anni e mezzo, ho la famiglia in Portogallo e io mi impegno sempre. Allora amico Dic, ascolta, 0 moniti con la Juve che perdi 4-0, no, ma perché? Allora D'Aversa l'ha zittito e gli ha detto: adesso che prima c'era un altro, adesso che ci sono io vedrete che l'impegno ci sarà. Allora io son tranquillo. Domenica non è andata così, domenica, però, perché le altre volte secondo me l'impegno bene o male qualcosina
c'era stato.
Domenica non è andato così. Io sono fiducioso del mister. Il mister mi ha fatto una promessa. Io gli ho detto: a me non mi interessa chi arriva. Per me i campioni siete voi. Per me i campioni sono loro. I giocatori del Parma sono loro. Ah, poi c'è un'altra cosa da dire. E non si devono più permettere, chi è sostituito, di buttare via la maglia. Che quella è stata... Ma butti via la maglia del Parma. C'è della gente che lavora, suda... Gente che lavora a Reggio, come ho fatto io per 20 anni, che prende delle ingiurie della Madonna, ma così, e tu mi butti via la maglia, tu che sei un calciatore pagato dalla società? E poi un'altra cosa vi volevo dire: ma la società, almeno le scuse il giorno dopo, io di cagate ne ho fatte, però il giorno dopo dicevo: ascolta, sono sbagliato, scusami, perché scusarsi è la cosa... Cioè, quando uno sbaglia e dice: oh, t'ho tamponato con la macchina, oh, tu mi hai visto, scusa. Hai ragione, pago io. È stato un momento che uno lo può anche avere, no? Magari voleva giocare, lo può anche avere, lo posso. Però il giorno dopo scusati. Oppure la società che gli deve far capire: oh, ma che fai? Cioè, è lì dove manchiamo. Ma anche la società, ma chi è che? Cioè, è lì. Io spero molto anche in Lucarelli.
Palla in tribuna.
Eh sì, spera molto in Lucarelli, spera molto anche quello che ci ha appena detto il presidente di Parma Partecipazione Calcistica Ariani. 2 figure che entreranno, una probabilmente sarà l'amministratore delegato. Queste le considerazioni, ma le parole del Dido mi piace che ora possano essere commentate anche dai nostri 2 rappresentanti della tifoseria del Parma, il tifoso da curva e il tifoso da tribuna. Luca Ferrari e Francesco Collini, ben ritrovati.
Buongiorno.
Ciao Luca, ciao Giuseppe.
Allora Luca, tu l'hai sentita live, ma te l'ho fatta digerire anche in queste ore, no, con il suo modo, però ha detto delle cose molto sentite da tutta la tifoseria, no?
Sì, vabbè, diciamo che ha ripetuto quello che i tifosi stanno un po' dicendo in questi giorni. E poi, come hai fatto, no, tu no, era Marco Balestrazzi l'altro giorno quando ha chiamato Manfredini, praticamente ha detto le stesse cose. Purtroppo adesso brutto momento, e nei brutti momenti bisogna sempre cercare un colpevole, purtroppo è così, poi è anche la legge del calcio, diciamo.
Però Domenico, il Dido ieri è andato oltre, ha detto sì, vabbè, ognuno può avere delle responsabilità, anche noi tifosi, tutto l'ambiente ha una responsabilità, ma in questo momento serve che qualcuno vada nello spogliatoio. Lui chiede Lucarelli, vedremo, da quello che dice anche il presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche, se arriveranno altre figure. Serve qualcuno che vada a dire: oh ragazzi, adesso siete voi il Parma, siete voi che vestite la maglia, siete voi che dovete rimboccarvi le maniche e salvare questa squadra. Quindi sì, prima di chiedere le colpe, anche se insomma è un gioco facile, ma lui chiede soprattutto che ci sia compattezza.
Ma perché? Allora, il Parma è un'azienda, il Parma Calcio è un'azienda, il calcio è un'azienda, nelle aziende lo sai meglio di me che c'è il presidente, ok, ma chiamiamolo amministratore delegato, chiamalo come vuoi, ci deve essere una persona di riferimento che ha il manico in mano, come diceva Manfredini l'altro giorno. E qua purtroppo non c'è. Poi dopo non si sa chi o per chi va a degli spogliatoi, ma non è neanche il fatto degli spogliatoi, secondo me è il fatto di far sentire proprio la società, cioè, capito, di avere un punto di riferimento, e quella è la società, ecco, basta.
Francesco, su questo tema, anche sul fatto di ricaricare le batterie tutti assieme per portare avanti questo Parma.
Dunque, ciao a tutti, ciao Giuseppe, ciao Luca. Io vedo purtroppo che l'inerzia è molto negativa, cioè è una squadra che sta piano piano scivolando verso la Serie D, e si vede da tanti eventi piccoli, c'è partite come quella con la Sampdoria, anche da ultima, dove comunque hai certe situazioni di gioco, ti va sempre male e agli altri le occasioni va bene. Bologna primo tiro ha fatto gol e poi grazie al primo gol è riuscito per portare a casa la vittoria. Quindi purtroppo abbiamo un'inerzia molto negativa in questo momento, che vedo difficile riuscire, diciamo, a rialzare, a rigirare e farcela diventare positiva. Io però vorrei fare un ragionamento, sai Giuseppe che io ho sempre una visione trasversale dello sport e della vita, in particolar modo dello sport. Si sta cercando di dare la colpa a qualcuno, o si sta cercando di dire che Carli non è in grado di gestire come direttore sportivo la squadra. Io invece ho un'idea differente e me la sono fatta negli ultimi tempi, guardando le partite, le guardo tutte, lo sai, con un po' di attenzione. Noi 3 anni fa ci siamo qualificati dalla Serie B alla Serie A, siamo con la promozione diretta, facendo molta fatica. Quindi la vittoria alla Spezia, la grandissima partita del Foggia, e ci hanno regalato il secondo posto andando in A, facendo un anno comunque difficile. Il primo anno di Serie A fondamentalmente abbiamo avuto in più Gervinho, che ha fatto la differenza per quei 5, 6, 7, 8 gol che si diceva già allora ti portavano a casa 7, 8 vittorie decisive per la salvezza. Ma non giocavamo bene, la squadra comunque era compatta, faceva pochi tiri in porta, si disse che Devers era un catenacciaro, e più di una volta lui si era anche innervosito per questo motivo, perché comunque però la squadra era quadrata, non prendeva gol. Non vedevamo però un bel calcio, se non dei contropiedi fulminanti. Mi ricordo il gol di Cervino contro il Cagliari, un gol tipo il lancio di il gol che fece Asprilia incontro la Sampdoria, cioè una cosa molto bella. L'anno scorso è arrivato Kulusevski in più, e anche lui ci ha risolto quelle 7-8 partite decisive. Poi abbiamo avuto con la pandemia un finale di stagione, diciamo, scadente. La squadra è quella, cioè una squadra discreta, che fece fatica in Serie B a ottenere la Serie A.
Francesco, provo a riassumere e poi ti faccio anche parlare. Diciamo che noi abbiamo una difficoltà insita in questo gruppo, che negli anni si è risolta con i guizzi di un giocatore, da Gervinho prima, da Kulusevski, ma noi ci siamo portati avanti un peccato originale che ora si sta evidenziando, come spesso è successo a squadre che dopo il ritorno in Serie A fanno bene un anno e mezzo, due, poi dopo quando sono al secondo o al terzo anno hanno la crisi perché il ciclo necessariamente si è concluso.
Non è una squadra, non è una squadra in questo momento, ma allora anche l'anno scorso, due anni fa, ma non si è palesato. Ma però vedevamo che giocava male, il primo anno di Serie A nel ritorno ha fatto pochissimi punti. E l'anno scorso Kulusevski ha salvato molte situazioni della partita, ma perché affrontavamo comunque squadre che erano comunque scarse, quindi riuscivi magari a portare a casa la vittoria contro squadre scarse. Quest'anno sono più forti di noi, siamo più scarsi noi degli altri. È inutile arrabbiarci con il dirigente di turno o con questo o con quell'altro. Siamo una squadra che come è strutturata in questo momento non è in grado di fare la Serie A con i giocatori che c'erano ieri.
Però ti leggo subito qualche messaggio al di là di uno in cui lo leggo velocemente. Ale dice: altro che deve essere grande motivatore, ci mandiamo il dito negli spogliatoi e andiamo dritti in Europa. Lo leggevo visto che abbiamo sentito il dito. C'è un altro che scrive: attenzione però Collini, quest'anno si doveva cercare sul mercato un nuovo Kulusevski oppure un giocatore che potesse fare la differenza. Visto certo. Quello che abbiamo speso, Carli ha responsabilità perché non lo ha trovato.
Sì, allora, è ovvio che normalmente, per come la vedo io, quando si esonera l'allenatore, bisogna esonerare anche tutti quelli che sono attorno all'allenatore. Perché l'allenatore, alla fine, la squadra non l'ha fatta lui. Normalmente non sempre la fa lui. Quindi ci voleva qualcuno che sostituisse Kulusevski e Gervinho, perché Gervinho lo sappiamo, gioca una volta sì, poi per quattro partite non riesce a toccare la palla.
Non per niente era sul mercato.
Esatto. Poi l'arrivo del presidente americano, che per noi è stato oro, e ha fatto tanti acquisti, però sono stati fatti, secondo me, nel modo comunque sbagliato. Non peraltro Brunetta probabilmente andrà via. Dicono che non vuole più stare a Parma. Cioè, abbiamo fatto gli acquisti da società tipo Inter, quando arrivavano i cinesi che compravano tutto andare, ma per salvarsi in Serie A bastano tre giocatori buoni, e lo sappiamo, perché noi l'anno scorso con Kulusevski ci siamo salvati.
Concetto chiaro, siamo in chiusura. Luca, una battuta sulla sfida con il Verona, peccato non andarci visto il richiamo al popolo crociato del dito.
Purtroppo è meglio non pensarci, perché come diceva il Dido, anche lui diceva che neanche l'anno prossimo andrò allo stadio, io spero di sì. È l'ennesima partita importante, anzi della vita, diciamo, perché noi tutte le domeniche diciamo se vinciamo la prossima. Il Cagliari sta facendo fatica, il Torino sta facendo fatica, rimaniamo agganciati a questa ipotetica Serie A, però domenica bisognerebbe sfruttare anche il momento, sfruttare anche che a loro mancano tanti giocatori. Poi dopo non so come sono, perché abbiamo visto anche ieri l'intervista a uno di loro arrabbiato, cioè vedi proprio che hanno questa arrabbiatura, questa voglia di campo, di riuscire a saltarci fuori, però bisognerebbe veramente fare la svolta. E devo dire che oggi purtroppo, Francesco, non sono d'accordo con te, non volevo dirlo ma sono d'accordo con te.
Allora ragazzi, io leggo solo questo messaggio. Orlando: bravo Francesco, questa è la vera ragione del campionato fatto quest'anno. Orlando, grazie dei tanti messaggi che mi hai mandato ieri sera durante Calcio e Calcio. Francesca non li ha letti perché ieri davvero sono arrivati tantissimi messaggi e purtroppo li abbiamo persi nella messaggeria. Grazie ragazzi di essere stati con noi, come sempre. Grazie Luca, grazie Francesco. Ciao. Queste le loro parole, considerazioni interessanti quelle di Francesco. Qualche messaggio ancora prima di un po' di musica. Per fare punti occorre giocare in attacco, D'Aversa non è in grado, vedere la formazione con il Bologna, concetto di Gedeone e Carmignani che condivido, questo ce l'ho scritto Riccardo. Altro messaggio: Rino Ampollini ha capito tutto, credo che questo messaggio sia riferito al discorso di un dirigente, come abbiamo detto, che arriverà. Spero tanto che D'Aversa metta in campo Zirkzee, secondo me è un giocatore che ha voglia di far vedere il proprio valore, nel Bayern era forte ma stava sempre in panchina. Questo è un altro messaggio. Un po' di musica, poi torniamo in diretta. We'll be right back. Brian Adams, lo dobbiamo tagliare perché abbiamo ancora tantissimi argomenti, a partire da quanto succederà sabato sera e in replica domenica alle 15 su 12 TV Parma alle ore 21, prima puntata di Leggende Crociate con Sandro Piovani. Per 8 sabati ci racconterà altrettanti campioni, calciatori, dirigenti, grandi crociati che hanno fatto la storia del Parma. Preparate i fazzoletti perché ci sarà da commuoverci davvero tanto, ma sentiamo come descrive Sandro questa nuova iniziativa.
Abbiamo scelto ex crociati, giocatori che hanno fatto effettivamente questa storia e l'abbiamo raccontata, ma non ci siamo limitati a raccontare quello che sanno un po' tutti, cioè le imprese sportive. Abbiamo chiesto anche il loro rapporto con la città, dove hanno cominciato, e credo che ci sia effettivamente anche delle cose inedite che magari nessuno sa, che faranno amare, credo, ancora di più questi giocatori, non solo giocatori, anche allenatori, dirigenti. Abbiamo registrato già 4 puntate, adesso registriamo le altre e partiamo sabato sera con Sandro Melli. Partiamo da dove ha tirato i primi calci, partiamo da dove raccoglieva i sassi nel campo, insomma, delle cose belle che nessuno sa.
Palla in tribuna.
Sei un installatore o un manutentore? Un negozio di rivendita elettrodomestici o un'azienda e devi smaltire i tuoi RAE? Italiano SRL è l'hub del riciclo. È in grado di gestire lo smaltimento di qualsiasi tipologia di materiale elettrico ed elettronico, così come di tutte le componentistiche. Alcuni esempi? Condizionatori, computer, batterie, neon, toner, schede elettroniche, pannelli fotovoltaici ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni. Cosa aspetti? Chiamaci al numero 0521 62 83 61 o visita la nostra pagina www.hitaliano.com. Italiano SRL. Basta un click per un mondo più green.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Solo il meglio
dei saldi
al Fidenza Shopping Park. Trovi più di 20 brand nazionali ed internazionali insieme per la tua convenienza.
Dal 30 gennaio il meglio dei saldi invernali ti aspetta al Fidenza Shopping Park.
Grandi negozi, tutto ciò che vuoi,
vicino all'uscita Fidenza Salso Maggiore dell'autostrada A1.
Seguici sui social e fidenzapark.it.
Fidatevi di Famila.
Fate come me, sono Emma, cliente Famila.
Ed io Fabio lavoro qui. Ho una fantastica notizia da darti. Fino al 24 febbraio i vantaggi di Famila salgono sempre più su. Salgono fino al 50% di sconto.
È fantastico risparmiare fino al 50%.
Da noi risparmi e non rinunci alla qualità.
Famila, con noi sei famiglia.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Ci chiedete chi mancherà sicuramente nel Verona. Non ci saranno Favilli e Ceccherini e Veloso, squalificati Zaccagni e Faraoni, è rientrato Rueg. Insomma, vedremo poi che cosa succederà nel Verona. Ma adesso, a proposito, con il nostro nuovo ospite telegrafico gli posso chiedere che cosa ne pensa di questo Hellas Parma. Marco Bernardini, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te, Beppe, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Beh, un'altra sfida tosta, perché il Verona viene da 2 sconfitte consecutive, è una squadra tra le più piacevoli rivelazioni del campionato, è vero che avrà delle assenze importanti, ma il Parma deve assolutamente ritrovare se stesso. Mi aspetto una reazione d'orgoglio, mi aspetto una partita, diciamo, vecchio stampo, un Parma che può attendere e ripartire, e qualcosa di più dai nuovi arrivati. Ecco, c'è curiosità per vedere Zirkzee, che potrebbe partire al primo minuto, ecco, al netto dei condizioni fisiche e Pellè, però sicuramente mi aspetto, lo diciamo sempre, che dalla prossima giornata inizia il nuovo campionato, però davvero credo che col Bologna si sia toccato al fondo e obiettivamente peggio di così sia davvero difficile fare.
Pellè che fra pochi minuti parlerà allo Stadio Tardini in conferenza stampa, le parole ve le faremo sentire nel TG Parma di questa sera. Pellè, che la prima domanda sarà scontata, Marco, tutti gli chiederanno come sta.
Sì, assolutamente. Lui l'ultima partita ufficiale l'ha giocata il 19 dicembre, quindi non mi aspetto un inserimento così lento. Sappiamo che rispetto agli altri attaccanti, a livello di età, a livello di esperienza, ha qualcosina in più, quindi sulla carta potrebbe essere lui alla distanza il titolare con la maglia numero 9 al centro dell'attacco. Certo che bisogna capire se e in che maniera D'Aversa vorrà inserirlo nella sua squadra titolare.
E con che spirito invece si prepara l'Energy Volley all'impegno di domani a Mirandola? Marco, passiamo dal calcio alla pallavolo e qui, come al solito, ci puoi dire delle cose molto interessanti.
Sì, sicuramente con grande voglia di rivalse e di riscatto. Dopo il primo capo stagionale di sabato scorso con Ongina, si va nella tana della capolista Stadium Mirandola, che finora ha collezionato 3 vittorie in altre tante giornate e a punteggio pieno in testa classifica e ha perso un solo set. È chiaro che è un po' già un primo spartiacque della stagione, nel senso che in caso di vittoria ci sarebbe il riaggancio in vetta e una buonissima dose di autostima, morale e fiducia nei propri mezzi. Al contrario, se dovesse arrivare una sconfitta, chiaramente il distacco dal primo posto aumenterebbe, insomma, sarebbe già il secondo big match consecutivo in cui la squadra esce a mani vuote. Però è una partita importante, i ragazzi hanno lavorato bene, hanno probabilmente capito anche gli errori commessi una settimana fa contro i Piacentini, quindi mi aspetto sicuramente una grande prova di carattere.
Grande prova di carattere, pronto a darla Michele Grassano, capitano della Wimor. Buon pomeriggio Michele.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, pronta a questa prova di riscatto rispetto alla sfida con Longina?
Sì, ci speriamo, ci abbiamo lavorato tanto questa settimana cercando di sistemare ciò che non è andato, diciamo, l'ultima partita contro Ongina. Devo dire, siamo fiduciosi, ecco.
Una partita questa, esagero se dico decisiva, beh, insomma, comunque domani non voglio caricarti troppo ovviamente, però insomma questa è una partita molto, molto delicata in questi gironcini piccoli piccoli.
Esatto, è inutile insomma nascondersi dietro, però con questa nuova formula la partita di domani sarà molto pesante dal punto di vista della classifica, quindi nulla è decisivo, però andare insomma a meno 6 poi diventa complicato il recupero, mentre un riaggancio in classifica sarebbe tutt'altra cosa, ecco.
Marco, c'è un veterano assoluto del volley sulla panchina del Mirandola, no?
Assolutamente, Pupo Dall'Oglio, che insomma lo ricordiamo anche allenatore a Parma, poi insomma ha vinto praticamente di tutto anche tra le fila di Modena da giocatore, poi da allenatore, insomma è una vecchia conoscenza che saprà il modo di mettere in difficoltà la Wimor Energy Parma. Però insomma anche noi abbiamo le nostre carte da giocare, poi insomma chiaramente penso che ci sia anche lo stimolo, no, da parte dei nostri ragazzi di affrontare una squadra che fino adesso ha tenuto una marcia pressoché inarrestabile.
Michele, tu ti tieni stretto Coach Rao? Vabbè che non puoi dire altrimenti in diretta radio.
sì, tengo stretti tutti i compagni di squadra e lo staff tecnico che abbiamo, sicuramente.
Non dimentichiamo che, vabbè, insomma, Pupo Dall'Oglio è un colosso, ma anche tu Michele, insomma, di soddisfazioni te ne sei tolte in carriera. Tu sei capitano non per anzianità, ma per quello che hai fatto vedere nel volley italiano, eh?
Diciamo che nel mio piccolo son contento.
Vabbè, nel tuo piccolo, dai, insomma, voglio dire. Insomma, uno scudetto mica l'ho vinto, non l'ho vinto né io né Marco Bernardini, eh? O una Supercoppa italiana, voglio dire. Prenditi i tuoi oneri e onori.
Sì, grazie. Sì, sono contento di quello della mia, diciamo, tra virgolette, carriera. Di certo voglio continuare. Ho vinto anche dei campionati di Serie B che naturalmente non figurano. E il motivo di Parma per avermi scelto penso sia anche questo. Ecco.
E credo che d'altra parte il fatto che tu abbia detto sì a Parma è perché qui hai capito che c'è un progetto. Al di là dell'evento sportivo di domani, qui c'è una prospettiva, questo lo puoi confidare alla città e ai tifosi che non riescono a seguirvi direttamente, ma che comunque sentono questa squadra come la possibilità di rinascere nel volley a livello locale.
Assolutamente, infatti la mia decisione è stata presa penso in un paio di giorni, perché dopo che ho avuto il primo colloquio con loro e mi hanno mostrato il progetto, per me è stato subito un sì. Purtroppo viviamo in tempi un pochettino particolari e facciamo i conti anche con la vita di tutti i giorni che stiamo vivendo a causa di questa pandemia, e quindi le modifiche dei campionati e per il pubblico di non poter venire a vedere, a sostenere le squadre di casa, e insomma tutto questo sta influenzando il panorama sportivo nazionale e non. Quindi, però il progetto sicuramente che è a Parma è molto interessante ed è il motivo principale per cui ho firmato qui.
Ed è arrivato un messaggio di un ragazzo, si chiama Giulio, sono uno studente pugliese, mi raccomando, a Gioia ti aspettiamo ancora, forza da San Severo al mitico capitano. Insomma, era chiuso tutta la tua carriera in questo messaggio di uno studente di Parma che credo che come tutti spera prima o poi che questo maledetto Covid passi per poter venire ad applaudirvi al Pallaraschi. In bocca al lupo e davvero buon lavoro a Michele Grassano.
Grazie mille.
E grazie anche a Marco Bernardini.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, ricordo domani la trasferta di Mirandola per l'Energy Volley, una sfida molto importante. Quarta giornata, bisogna davvero ottenere il risultato dopo due vittorie e una sconfitta. Abbiamo sforato, grazie a Simonetta Collini, grazie anche a Valentina Tridente, mania di protagonismo. Gli ho risocchiato qualche secondo, ma insomma, ovviamente palla in tribuna, i temi sono davvero tanti. Ciao, ci risentiamo lunedì alle 14.